Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, oggi abbiamo anche dei, beh, i santi sono tutti belli, santi, né? Però diciamo che oggi abbiamo, vero, alcuni santi conosciuti da molti, vero? Uno è San Luigi Grignon da Montfort, vero? E l'altra è Santa Gianna Beretta Molla, ecco, e non era mica molla, questa era veramente, diciamo, consistente, cioè una fede, robusta. Però oggi si ricorda anche San Pietro Chanel. Ecco, forse Chanel se lo ricordano di più quelli che vanno in profumeria, ma non c'entra niente con San Pietro, lui aveva il profumo di santità. Ecco, allora oggi potrei anche leggervi un bel pensiero, vero, di San Luigi Grignon. Ecco, e riguarda, sentite che bello. Allora, dice, chi potrà spiegare la dolcezza di Gesù verso i peccatori? Con quale delicatezza trattò Maddalena, la peccatrice? Con quale condiscendenza convertì la samaritana? Con quale misericordia perdonò la donna adultera? Con quale carità andò a pranzo in casa di peccatori pubblici per guadagnarseli? Con quale bontà ed umiltà cercò di conquistarsi il cuore di Giuda che voleva tradirlo, fino a lavargli i piedi e a chiamarlo amico? Da ultimo, con quale carità chiese perdono a Dio Padre, a Dio Padre per i carnefici, scusandoli della loro ignoranza. La sapienza incarnata, Gesù, è bella, dolce e caritatevole, è bella nell'eternità perché è splendore del Padre, specchio limpido ed immagine della sua bontà, più bella del sole e più splendida della stessa luce. È bella nel tempo perché è formata dallo Spirito Santo, pura, senza peccato e bella, senza difetto, perché durante la vita fu l'incanto degli occhi e dei cuori degli uomini, perché oggi è gloria degli angeli. Com'è tenera e dolce verso gli uomini, specialmente verso i poveri peccatori. È venuto a cercarli in modo visibile sulla terra e ora continua a cercarli tutti i giorni in modo invisibile. Ecco, allora vedremo poi oggi nelle letture che noi faremo, scopriremo come il Signore proprio manda i suoi apostoli, vero, a cercare, diciamo, in modo visibile attraverso gli apostoli, no? E in modo invisibile attraverso la grazia. Ma il Signore cerca le pecore, va in cerca delle sue pecore, le sue pecore conoscono la sua voce. Ecco, siccome nel cuore di ogni uomo c'è questo desiderio ardente, vero, di vivere nell'amore che sarà il paradiso, ecco, quando il Signore si accosta al nostro cuore, alla nostra anima, noi sentiamo che è una proposta ed è un invito diverso da tutti gli inviti di questo mondo, diciamo perlomeno che sono umani. Ecco, c'è il sapore e il profumo divino del suo invito, ma manda i suoi apostoli, manda i suoi santi. Il Signore vuole coinvolgere anche noi, Lui è il capo, noi siamo le membra e naturalmente dobbiamo viaggiare insieme, rinnegando noi stessi e seguendolo per tutte le vie del mondo, come ha fatto il Signore che va in cerca delle pecorelle. Ed è interessante, ecco, il secondo passaggio che vorrei fare è questo qua. Ecco, come introduzione. Oggi cioè, ci sono delle interpretazioni sempre che sono un po', diciamo, discutibili, direi, in quanto chiaramente si parla molto di dialogo, ma questo dialogo bisogna vedere come si intende, cioè noi possiamo parlare come Gesù parlava anche con i suoi carnefici, ha parlato con coloro che lo odiavano, ma diciamo per illuminarli, per aiutarli, diciamo, a vedere la verità tutta intera che è Gesù Cristo. Se pensate, ad esempio, c'è un episodio di San Francesco Saverio che credo ci possa illuminare anche in questo momento in cui si alzano certi polveroni e la gente che non è molto, diciamo, a conoscenza di tante cose, piglia tutto per buono, ma non è, sapete, non è tutto buono, non è tutto oro quello che luccica. Allora, vediamo un po'. Ecco, mentre oggi la falsa interpretazione del dialogo vorrebbe portare diciamo, sì, a parlare con tutti, ma diciamo lasciandoli nella loro religione, nel loro pensiero, che non è, diciamo, non è esatto, non è buono, non è verità infallibile, non è, diciamo, non è divina, ma sono parti, cioè, certe cose, insomma, dovrebbero essere buone per tutti, vero? Non ammazzare, ma poi ci sono delle religioni invece che ti dicono che bisogna ammazzare tutti quelli che non la pensano come loro, per cui è impossibile che sia divina, no? Allora, vediamo un po', ecco, perché questo, come dire, lasciamo che ognuno stia nel suo brodo, ecco, e vogliamoci bene allegramente così. Allora, adesso andiamo a vedere, ecco, San Francesco Saverio. Quando giunse nelle Indie, e convertì tante persone, ecco, questi indiani, diciamo così, o questi abitanti di quei luoghi delle Indie, parlo non dell'India americana, ovvero non degli indiani americani, ma di quelli orientali, questi, diciamo, selvaggi, è vero, che si convertirono, chiesero a San Francesco, disse, ma come mai il Signore si è fatto conoscere da noi solamente adesso con la vostra presenza, mentre voi l'avete già da secoli e secoli? È una domanda veramente, diciamo, molto interessante anche, no? Perché dice, beh, è vero, hanno ragione, ma il Signore ha voluto che loro facessero questa domanda anche perché dalla risposta di San Francesco Saverio, che è il patrono delle missioni, abbiamo anche la risposta, che è molto interessante e, diciamo, dovrebbe anche farci arrossire. Lui rispose, è colpa nostra, perché il Signore ha chiamato noi in Occidente, ha chiamato tante anime a seguirlo per portare il lieto annunzio, il Vangelo fino ai confini della terra, ma molti hanno risposto di no, per cui vocazioni scarse, pochi missionari. dilatazione del regno di Cristo sulla terra, rallentata dal non serviam, terribile, terribile, sapete, questo è anche Lucifero ha risposto con quella risposta blasfema. L'uomo, diciamo, non lo dice in questi termini, ma diciamo, non volendo rispondere alla chiamata, in pratica risponde non serviam anche lui, senza, diciamo, l'odio che aveva Lucifero, però diciamo che comunque c'è un'infezione in tutto ciò, eh? C'è quel veleno famoso del peccato originale che circola anche nella nostra volontà, per cui dovette ammettere e chiedere anche perdono, per dire è colpa nostra. Se tutti quelli che sono stati chiamati a diffondere, a dilatare il regno di Cristo in terra avessero risposto di sì, voi avreste conosciuto Gesù, vero, tanti secoli prima. Invece c'è questo ritardo nella risposta. E questa risposta, diciamo, se oggi pensiamo di risolverla con il dialogo, di modo che non serve neanche più andare in missione per evangelizzare le genti, perché facciamo un dialogo, ognuno si tiene quello che ha. E questo è no diabolico, ma ancora di più. Pertanto, vedete, se uno fa questo, diciamo, questo percorso, questo ragionamento che mi sembra che calzi perfettamente in quanto abbiamo letto prima il Gesù che va in cerca di tutti per salvarli, ecco, che la sua misericordia, ecco, lui vuole arrivare, non vuole che il peccatore si perda, ma vuole che si converta e chiede a noi di aiutarlo per propagare la verità, vivendo in modo tale anche da testimoniare, non solo con il Vangelo in mano, ma diciamo con il Vangelo vissuto, cioè ti dirà, beh, tu dici questo, ma però non fai quello che dici, per cui non sei credibile. E allora, diciamo, per essere credibili devi fare quello che dici. Pertanto servono persone che abbiano fede e credano anche per quelli che non credono, che sperano per quelli che non sperano, che adorano per quelli che non adorano, che amano per quelli che non amano. Vedete che la Madonna ha dovuto andare in cerca di tre bambini, praticamente lasciandoli nelle loro case, poi sono diventati grandi apostoli, ecco, per l'offerta della preghiera e dei sacrifici che facevano, il Signore con, in modo invisibile raggiungeva le anime. Questo è molto interessante perché, ad esempio, l'altra, diciamo, compatrona delle missioni, neanche a farla apposta, è Santa Teresa di Gesù Bambino, claustrale, monaca claustrale, carmelitana, la quale ha offerto se stessa per la dilatazione del regno di Cristo sulla terra, per aiutare i missionari stanchi, affaticati, in mezzo a tante difficoltà, malattie, rischio di essere perseguitati ed ammazzati. Ecco, per cui abbiamo due santi patroni delle missioni, uno che è andato fino all'estremità, agli estremi confini della terra, e l'altra che ci è andata pure, ma diciamo in modo diverso, ecco, offrendo la propria vita per la conversione dei poveri peccatori, ma per aiutare i missionari, ecco, in terra di missione. Ora, vedete, adesso abbiamo fatto questa presentazione, adesso leggeremo la prima lettura e ci mostrerà come il Signore vuole che andiamo e che aiutiamo i nostri fratelli a conoscerlo, anzi dobbiamo farlo conoscere perché anch'essi lo possano amare nella verità, perché il Padre, dice Gesù, va cercando veri adoratori che lo adorino in spirito e verità. Per cui parla di veri adoratori, perché ci sono tanti adoratori che non sono mica veri, credono di essere adoratori, ma siccome non adorano in spirito e verità, praticamente sono degli illusi che credono di fare questo, ma in realtà non accade nulla, perché tu il pane senza farina non lo puoi fare, per cui devi metterci la farina della volontà di Dio, ecco, e viverla in modo tale che sia gradito a Dio come offerta di soave odore. Ecco, per cui Anna, adesso noi leggeremo, vero, la prima lettura, poi avremo anche la seconda, vero, il Vangelo, ma che vuole che noi ci preoccupiamo dei nostri fratelli, o che perlomeno ci occupiamo dei nostri fratelli, che non è soltanto una questione, vero, di accoglienza materiale, no? Ma è una questione invece di zelo missionario. Cioè, tante persone hanno tanti problemi in casa loro perché noi, vedete, noi non abbiamo provveduto con la nostra fede, con la nostra missione, ad andare a portare il sommo bene anche in queste popolazioni che stanno vivendo il sommo male, ma anche tutte queste cose, più che darla colpa loro, è colpa nostra, perché se loro fossero tutti già cristiani, avrebbero anche la benedizione dal cielo e vivremmo in uno stato di pace, di prosperità benedetta da Dio, perché viviamo nel suo amore, nella sua volontà. Ecco.
Giustissimo.
Ecco, sì, scusa, certo. Loro invece di avere tutte le rogne che hanno, certo, non le avrebbero, perché esatto, se fossero cristiani avrebbero anche le benedizioni, e invece, vedete, la persecuzione al bene avviene perché noi non abbiamo provveduto a far sì che coloro che non conoscevano la verità la conoscessero, per cui il cristiano non dovrebbe perseguitare il cristiano. Allora il Signore a questo punto dice: vedete gli effetti del vostro non serviam, che cos'è? Adesso forse lo capirete, ma vedete, questo pensavo, no, questa proposta, questa, diciamo, presentazione, questo aperitivo, diremmo così, delle letture seguenti, ecco, viene fatta, è stata fatta, vero, salendo la montagna dal versante diverso da quello che si vuol proporre spesso oggi. Allora, vedete, noi abbiamo le vittime della valanga che è scesa dalla montagna perché questi volevano andare in su, ma diciamo che la loro base l'hanno posta in un posto che è stato travolto dalla valanga, no? Ecco, e noi vorremmo salire dall'altra parte, dove non scendono le valanghe, no? Perché quando poi succedono le disgrazie, allora cominciamo a tirar fuori un sacco di scuse, ma la verità, diciamo la verità che ci rende liberi, generalmente non entra in circolo. Ecco, facciamo trasfusioni facciamo le trasfusioni di menzogna e di depistaggio del pensiero, di modo che uno va sempre a dar la colpa a qualcun altro, ma mai si batte il petto per dire è colpa mia, come ha fatto anche Santa Teresa d'Avila quando gli hanno detto che quel sacerdote non si comportava bene. Lei ha detto è colpa mia, perché se io fossi più santa lui non sarebbe ridotto in quelle condizioni. Tu prova a vedere quanti cristiani parlano in questi termini, vedrai che oggigiorno c'è tutto un pensiero rovescio, si vuol salire dalla parte dove scendono le valanghe, e saremo travolti dalle valanghe di menzogna anche, no? E lo siamo già. Ecco, allora preghiamo anche per tutte queste vittime, vero, che ci sono. Pensate, quelle là, che cos'erano? Erano cristiani? No, perché ognuno si tiene la sua religione. Però, diciamo, queste sono vittime due volte. Una volta perché sono morte a causa del terremoto, e morte perché noi non siamo andati a portargli la vita, perché Gesù è la via, la verità e la vita. Per cui a me viene da piangere del fatto che non sono battezzati, che non conoscono Gesù Cristo, che li abbiamo lasciati nello stato in cui sono e vogliamo che restino come sono, e anzi poco poco abbiamo i cristiani che diventano buddisti, che diventano shintoisti, che diventano di tutto, cioè si sconvertono. Pensa che vergogna, no? Dove siamo arrivati? Non solo non sappiamo portare il bene che abbiamo ricevuto gratuitamente ai nostri fratelli, ma addirittura disprezziamo quello che abbiamo ricevuto noi. E in un clima del genere, personalmente, a me viene da piangere, no? Diciamo, non mi scendono ancora le lacrime, ma naturalmente il cuore del cristiano non può godersi di questo inganno, diciamo, che è visibile per chi lo vede, no? Ed è invisibile per chi non lo vede. Però il dolore grande è che sono stati, diciamo, hanno patito, ecco, la mancanza dell'amor nostro, vero? La vita di grazia per la vita eterna, vero? Quanti dicono di no, non solo quei missionari là, ma anche noi diciamo di no, perché addirittura diciamo restate come siete e godetevi la vita per come l'avete conosciuta, perché ognuno si tiene del suo. Ma il fatto è che noi di nostro non abbiamo niente se non i peccati, perché gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente dobbiamo dare. Dobbiamo avere questo anelito, e vedete quanti patiscono, quanti genitori patiscono perché i figli hanno perso la fede. Ma prima di perderla loro, l'hanno persa i genitori, nel senso che non hanno servito Dio. E adesso, visto che noi non sentiamo compassione per quelli che si perdono, ci mette davanti i figli naturali. E allora dice, e questi qui come mai sono ridotti così? Adesso tu patisci perché vedi com'è combinato tuo figlio. Però tu che cosa hai fatto per andare a portare il bene a coloro che non lo conoscevano? Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E allora a chi ha sarà dato ancora di più, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Avete visto come funziona, come si spiega bene? Se avessimo apprezzato i doni di Dio ne avremmo ricevuti di più, siccome li abbiamo disprezzati abbiamo perso anche quello che avevamo. E a sto punto metto un punto.
Io propongo la lettura dagli Atti degli Apostoli. La diffusione della fede in Cristo Gesù giunge fino ad Antiochia di Siria, dove San Barnaba incoraggia i convertiti dal paganesimo a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. Grazie allo zelo di San Barnaba e San Paolo, la luce di Cristo può raggiungere numerose città ed evangelizzarle. Ogni conversione è chiamata a seguire Cristo è di origine divina, come attesta il fatto che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Anche noi, con il nostro buon esempio di cristiani fedeli e coerenti, possiamo testimoniare Cristo a quanti ci circondano. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno, fuorché ai giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai giudei, annunciando che Gesù è il Cristo. E la mano del Signore era con loro. E così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani.
Per cui furono chiamati cristiani perché hanno portato Cristo ai fratelli, no? Qui segui Cristo, è Lui che, diciamo, ci precede, noi lo dobbiamo seguire, e Lui era sempre in movimento, eh? Ecco, per cui dobbiamo somigliare, e qui abbiamo visto, ecco, il miracolo. Allora, il Signore utilizzò anche questo metodo, ovvero per far sì che i discepoli, fuggendo da Gerusalemme, andassero verso altri lidi, diremo così, per portare la loro fede. Se tutto fosse stato liscio, magari se ne stavano a Gerusalemme e questi qui non avrebbero conosciuto il Signore, per cui talvolta vedete il Signore come deve agire, no? Permette una cosa per un bene maggiore, e questo capita spesso e, diciamo, e capiterà ancora, perché probabilmente arrivati dove siamo, ecco, credo che qualcosa accadrà perché cambi anche il nostro comportamento nei confronti di Dio e dei fratelli, perché dobbiamo amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e il prossimo come noi stessi. Allora, se noi apprezzassimo la fede che abbiamo, mostreremo di amare il prossimo, perché vorremmo che anche il prossimo godesse della fede che stiamo godendo noi. Ma noi stiamo godendo questa fede, come la viviamo questa fede? Pertanto vedete che non abbiamo né noi stessi, cioè prima non abbiamo Dio, poi non abbiamo noi stessi, non abbiamo neanche il prossimo, perché non lo portiamo proprio, addirittura diciamo: tu stattene là con le tue cose, il Signore ce li sbarca di qua, vero? Chissà, magari questa strategia serve magari, ecco, a far arrivare qui tante popolazioni che poi magari per un intervento divino magari si convertiranno al cristianesimo, ma è stata un'azione sua, perché noi non siamo andati da loro, allora loro sono venuti da noi. Difatti la Madonna a Suor Lucia dice che poi, vero, nel tempo, vero, ci sarà una sola chiesa e un solo pastore, ma staremo a vedere, ecco, come andranno avanti queste cose. Certamente non saranno indolori, perché anche Gesù, per attirare tutti a sé, è finito in croce, e noi per attirare le anime a Gesù Cristo dobbiamo seguirlo anche noi per quella via e raggiungere anche noi il Calvario, e saremo finalmente inchiodati, perché siamo troppo ballerini, e allora il Signore, dovrà inchiodarci, cioè dovrà, adesso cosa fa? Adesso dove andate? Adesso siete bloccati. Ho dovuto fare così perché se vi lasciavo andare avanti voi avreste combinato dei guai, non dico irreparabili, ma quasi. Allora, ecco, lo spirito missionario, ecco, il Signore che va in cerca delle pecorelle, le quali abbiamo sentito nei giorni scorsi anche, vero, dice, loro conoscono la mia voce, quelli che lo amano conoscono la sua voce, ma oggigiorno il problema è che non si conosce la sua voce, perché non conosciamo bene il pastore, credo che non conosciamo bene il pastore. E allora, Signore, affrettati a soccorrerci, vieni presto a salvarci, come è questa invocazione che si fa ad ogni inizio preghiera, o Dio vieni a salvarmi, Signore, vieni presto, o affrettati, ecco, a soccorrermi, e noi abbiamo urgenza di essere soccorsi. Queste parole non le hanno inventate gli uomini, sono ispirate, per cui vieni presto in mio aiuto, affrettati a soccorrere, vuol dire che spesso ci troviamo in mezzo, diciamo, ai serpenti velenosi che mordono, vero, nell'accampamento della Chiesa, come quella di Mosè, vero? Mordono e fanno morti in quantità, sono serpenti velenosi. Se non torniamo a guardare il Cristo crocifisso, a guardare Lui, non risolveremo i problemi. Dice, innalza un serpente, vero, sopra l'asta, chi guarderà Lui? Ma guardare a Lui vuol dire, dar retta a Lui, come il Padre ha raccomandato nel giorno del battesimo sul fiume Giordano, come lo ha raccomandato ancora una volta sul Tabor: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E oggi sentirete nel Vangelo che chi non ascolta lui non ascolta neanche il Signore, perché noi siamo una cosa sola. Pertanto non ascoltiamo né il Padre, né il Figlio e neanche lo Spirito Santo, però ci sentiamo bene noi, ma chissà mai. Probabilmente non conosciamo qual è il vero bene, ecco, è la santità il vero bene. Finché non ci facciamo santi staremo sempre male, saremo sempre nelle corsie dell'ospedale della Chiesa. Anna,
troppo.
Questa sera abbiamo la tavola rotonda anche, Abbiamo la tavola rotonda questa sera e parleremo di San Pio, vero, che andava fino ai confini della terra in bilocazione, vero, a cercare le anime che il Signore gli affidava, ecco, però pagava e seguiva con la croce e anche con i chiodi.
Per chiudiamo, cui, scusa, sì.
Sì, no, dico, vabbè, adesso abbiamo anche il Salmo, non so, vuoi leggerlo tu, così almeno sentono una voce che è meglio, la mia è un po' cavernicola.
Ma per carità.
Beh, ma insomma. Ma,
sì, sì, guarda, anche alterniamo i toni.
Se essere moderni, essere cosiddetti evoluti, ecco, siamo arrivati qua, preferisco tornare nelle caverne, no?
Hai ragione, Claudio, evoluti, ma cosa significa poi evolvere? Ma non riesco a capire.
Siamo più che evoluti, siamo evolati nel fosso.
Esatto, sì. Poveri noi. Allora il Salmo ci fa rispondere: genti tutte, lodate il Signore. Sui monti santi Egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion: l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda. il Signore registrerà nel libro dei popoli. Là costui è nato e danzando canteranno. Sono in te tutte le mie sorgenti.
Allora, vediamo un pochino come noi cambiamo i salmi. Allora, genti tutte lodate il Signore. Sui monti santi egli l'ha fondata, il Signore ama la porta di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe, di te, circolano cose gloriose, città di Dio. Ma diciamo, genti tutte lodate il Signore, ma quale Signore? Perché il Signore è uno, non è che ognuno si fa il suo Signore, c'è solo un Signore, c'è solo un Salvatore, perché gli altri non sono salvatori, non erano in grado di pagare i debiti, per cui chi segue i cosiddetti salvatori che non pagano i debiti te li trovi tutti quanti da pagare, no? Allora, genti tutte lodate al Signore, ma devono conoscerlo questo Signore per lodarlo. E qui praticamente dico che casca l'asino, ma io non lo so quando leggiamo i salmi che cosa intendiamo e cosa pensiamo e cosa impariamo. Dai, genti tutte, allora io devo avere lo spirito missionario nel mio cuore e dire: le genti tutte devono lodare il Signore, andiamo fino ai confini della terra perché lo conoscano e lo lodino. Ecco, questo zelo missionario, ma tu pensa, praticamente noi invece che andare da loro sono loro che vengono da noi, pensa un po', eh? Però che cosa trovano? Troveranno qualche cosa, ma troveranno il Signore? Perché ma diciamo, sentite, noi vi diamo le nostre chiese perché diventino delle moschee, no? Dico, sentite, mi sembra che siamo partiti col piede sbagliato, perché vuol dire che le nostre chiese sono vuote, riempitele voi della vostra religione e poi probabilmente se non ci convertiremo ci taglieranno anche la gola, non lo so. Sono cose, cioè, le mettiamo così, tanto diciamo qualcosa perché tutto potrebbe succedere, vediamo i piani di Dio, no? Lui vuole la salvezza degli uomini e noi, siccome non abbiamo fatto il nostro dovere, probabilmente saremo anche castigati, ma oggi non si deve parlare neanche di castighi, noi soltanto regali riceviamo, noi, eh? E va bene, però diciamo, mi pare che tutta la storia sacra, ecco, parli un linguaggio diverso da quello che pensiamo noi. Ecco, il Signore, il popolo ebreo, che era il popolo prediletto, diciamo che di batoste ne ha prese un sacco e ogni volta che deviava dalla giusta via, pigliava un sacco di legnate. Però il Signore è scritto che bastona chi ama, cioè praticamente lo castiga perché non vuole che si faccia del male, cioè Se tu vuoi buttarti in un, che ne so, dal ponte, è vero, io ti voglio bene, ti prendo anche se ti stracci i vestiti, ma non ti lascio mica buttare giù dal ponte, no? A costo di ferirti, ma non ti permetto che ti butti giù dal ponte, no? E ti voglio bene, dicevo, tu mi hai graffiato quando mi hai trattenuto perché non mi buttassi dal ponte. E dico, se io non ti prendevo così, tu ti saresti buttato, per cui per fermarti ho dovuto anche farti del male, insomma, no? Per evitare un male maggiore. Per cui il castigo è un qualche cosa che serve ad evitare un male maggiore, un male che ti procuri tu. Io te ne procuro uno, inferiore, tant'è vero che Davide dice meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini, perché il Signore, diciamo, è Signore, ci tratta da padre, ci castiga da padre, no? E vabbè. Allora Anna, io penso che però
si possa chiedere una breve pausa.
Pausa,
sì. Ricordiamo il numero agli ascoltatori di Radio Buon Consiglio: 0825 444 391. Ave Maria, tra poco.
Allora andiamo avanti noi.
Sì. Proseguiamo.
Allora, Anna, sì, tu
proseguiamo
cominci, allora.
Con la lettura del Vangelo, sì. Dei domandano a Gesù se il Cristo, sei il Cristo, non per ricercare la verità, ma per trovare motivi di condanna contro di lui. Egli però, conoscendo bene i cuori dei suoi interlocutori, sa bene che costoro non fan parte delle sue pecorelle, ossia di quanti sono disposti ad ascoltarne la voce e a seguirlo. Facciamo in modo di essere nel numero delle sue pecore, ascoltando la sua voce, ossia osservandone i comandamenti. Allora troveremo conforto in questa rassicurante verità. Nessuno potrà strapparci dalla sua mano. Dal Vangelo secondo San Giovanni. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Sei tu il Cristo? Se sei tu il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me, ma voi non credete, perché non fate parte delle mie pecore. E le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do la vita eterna, la do loro e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me l'ha data è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Pensate un po', cioè le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed essi mi seguono. Ecco, per cui è sapere se noi stiamo seguendo Gesù Cristo, ascoltando la sua voce. Ascoltare la sua voce non significa ascoltare soltanto, cioè vuol dire dare retta alla sua voce, vuol dire vivere quello che lui ci dice. Pertanto dice, esse mi seguono perché mi conoscono e io conosco loro perché hanno incarnato la mia parola, mi hanno ascoltato e loro conoscono me e io conosco loro anche perché in questo modo diventiamo una cosa sola, vero? Ecco, bisogna essere uniti non solo nella comunione sacramentale, ma nella comunione con il Verbo, cioè mettere in pratica la parola del Signore. Ve l'ho detto, dice, e non credete le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me, ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Pensate, è terribile, cioè, ma noi ci domandiamo, ma io faccio parte delle sue pecore? Ma allora lui dice subito, le mie pecore sono quelle che ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. E qui, guarda che queste parole qui sono terribili, perché ascoltano la mia voce e mi seguono. Allora, adesso bisognerebbe sapere se noi stiamo seguendo Gesù Cristo o stiamo seguendo qualche sosia. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Ma qui vediamo quanti si sono fatti strappare, si fanno strappare anche i consacrati, si fanno strappare. Pertanto sono queste parole qui, se le pesi dovresti dire io ho poco da dire, cioè ho solo da battermi il petto e dire Signore abbi compassione di me, donami sempre di amarti con tutto il cuore e di ascoltare tutto quello che tu mi dici perché non abbia a perdermi. Perché quelli che ascoltano la tua parola ti seguono, ma quelli che non ascoltano la tua parola a me non risulta che ti seguano, perché stanno seguendo qualche depistatore, stanno seguendo qualche imbroglione, come ha fatto Adamo ed Eva con il serpente, hanno seguito il serpente invece che seguire il Signore con le sue proibizioni, vero? Ti do tutto ma non toccare quella cosa, eh? Io ho seguito il consiglio del dannato e non ho ascoltato e seguito il consiglio del beato, del santo dei santi. Vedete che se uno sta attento alle parole, dice la parola di Dio pesa la vita eterna. Non posso permettermi di leggerle come un romanzo. Questa è parola vita, è verbo, è Dio vivo che parla. E quando lui parla e tu non lo ascolti o lo ascolti a modo tuo e pensi che lui dica una cosa e ne interpreti a modo tuo un'altra, guarda i santi, loro hanno capito bene. Anna, io direi che però devi andare avanti tu perché sennò non arriviamo neanche in tempo.
Certo, certo. Allora, la meditazione è a pagina, leggerò a pagina 1890, San Giovanni, capitolo decimo. Gesù proclama la sua divinità alla festa della dedicazione. La festa della dedicazione del Tempio era stata istituita da Giuda Maccabeo in memoria della purificazione del Tempio fatta dopo le profanazioni del luogo santo consumate da Antioco Epifane. Essa cominciava il 25 del nono mese detto di Casleu, novembre-dicembre, e durava 8 giorni. Si chiamava anche Festa dei Lumi, per le illuminazioni che si solevano fare in quella circostanza. Gesù camminava sotto il portico di Salomone. Questo portico, risparmiato dai Caldei nella distruzione di Gerusalemme, sorgeva al lato orientale dell'atrio dei pagani e Gesù vi passeggiava pregando, con lo sguardo al Padre, in un atteggiamento pensoso e raccolto che dovette impressionare i giudei, divisi com'erano da una doppia tendenza e incerti sul modo come dovevano riguardare Gesù. Si affollarono perciò intorno a lui e gli domandarono: «Fino a quando terrai sospesa l'anima nostra? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Probabilmente non gli fecero questa domanda insidiosamente per avere occasione di condannarlo, perché non gli chiesero se fosse il Figlio di Dio, ma se fosse il Cristo. Essi però non si accorgevano di non avere l'anima disposta a sentire la verità. Anzi, molti di loro avrebbero inconsciamente desiderato che gli avesse risposto come il Battista: «Non sono io il Cristo». Gesù Cristo, che conosceva bene il cuore dei suoi interlocutori, rispose: «Ve lo dico e voi non credete. Ve lo dico con le parole, ve lo dico anche con le opere, poiché le opere che compio nel nome del Padre mio, queste mi rendono testimonianza. Sapete dunque già quale risposta io posso dare alla vostra domanda, ma voi non la intendete, perché non siete delle mie pecorelle. Le mie pecorelle ascoltano la mia voce, io le conosco, ed esse mi vengono appresso, ed io do loro la vita eterna, e non periranno in eterno, e nessuno me le strapperà di mano». Gesù Cristo non voleva dire che essi erano impossibilitati a credere, quasi per un destino ineluttabile, ma che non essendo sue pecorelle, cioè non seguendolo con amore e col desiderio d'essere guidati, illuminati e pascolati da lui, non intendevano le sue parole e non davano peso o significato ai suoi miracoli. Egli li aveva chiamati, li voleva come sue pecorelle, ardeva dal desiderio di averli, ma essi si rifiutavano di seguirlo e quindi rendevano impossibile in loro la penetrazione e la luce della verità. Se l'avessero seguito come sue pecorelle, avrebbero capito le sue parole e inteso il significato dei suoi miracoli. Sarebbero stati in comunione con lui ed avrebbero avuto la bella speranza dell'eterna salvezza. Gli scribi e farisei cercavano in realtà non di sapere la verità, ma di strappargli le anime, mettendole in imbarazzo e presumendo di disingannarle poi con le stesse sue parole. Perciò Gesù, in un impeto di amore, quasi serrandosi al cuore le sue pecorelle fedeli, disse: «Nessuno me le strapperà di mano. Quando esse vengono a me, io le nutro e le sostento con la grazia che il Padre mi ha data». E questa incomparabile ricchezza sorpassa ogni cosa. È superiore a qualunque insidia e a qualunque forza umana o diabolica. Nessuno potrà rapire le anime dalle mani del Padre mio e dalle mie mani, poiché io e il Padre siamo una sola cosa. Dicendo questo, il Redentore rispose anche alla domanda che gli era stata fatta. Egli non solo era il Cristo che veniva a salvare le anime, ma era il Figlio di Dio, una cosa col Padre consustanziale a Lui e veramente distinto da Lui. Io e il Padre siamo una cosa sola. I giudei dicevano al popolo, parlando di Gesù: «Egli è un indemoniato, è impazzito, perché state a sentirlo?» Il Figlio di Dio, la sapienza eterna trattato da pazzo. Come mai possiamo sperare noi un trattamento diverso dal mondo quando glorifichiamo Dio? Il mondo ci considera come squilibrati e il demonio tenta così di farci temperare talmente lo spirito cristiano con facili condiscendenze alle stoltezze della vita terrena da non conservarlo più in noi. È così che diventiamo schiavi del rispetto umano e finiamo spesso per non conservare in noi altro che l'apparenza dello spirito cristiano. Non dobbiamo piuttosto ritorcere noi l'insulto al mondo, stimandolo per quello che è folle e indemoniato? Possiamo abdicare alla nostra libertà interiore per gli stupidi apprezzamenti e giudizi di chi è schiavo del male? Quale uso e quale legge sociale potrebbe mai giustificare il nostro allontanamento dalla pietà o anche il semplice rilassamento nei doveri della nostra professione cristiana? Leviamo la fronte, per carità, scuotiamo il giogo che ci opprime, respiriamo l'aria salutare del cielo e siamo contenti di essere considerati come folli dal mondo per non apparire insensati nel giorno del giudizio. Gesù Cristo parla, conferma la sua parola coi miracoli, ma i giudei non gli credono e non ascoltano la sua voce, perché non sono sue pecorelle. Seguiamo Gesù, nutriamo l'anima nostra dei suoi insegnamenti, con i suoi sacramenti, col vitale alimento che ci viene dalla sua Chiesa, se vogliamo essere pecorelle dei suoi pascoli ed ascoltarne la voce. Com'è possibile essere cristiani ed avvelenarci alle putride fonti del mondo? Quanti distruggono in loro i germi della grazia e spengono nell'intelletto la luce della verità, leggendo libri stolti, partecipando a conversazioni o a spettacoli frivoli, e gettando nel loro cuore a piene mani le cattive sementi delle passioni. Siamo gelosi della nostra fede, siamo tutelatori accorti dei tesori che da essa ci vengono, ed intenderemo la voce di Gesù ogni volta che si fa sentire nel nostro cuore ed ogni volta che ci parla per mezzo della Chiesa. Siamo pecorelle di Gesù e dobbiamo andare appresso a Lui con grande docilità. È un titolo di sommo onore ed è un'immensa grazia. E che ci importa del mondo? Non ci accorgiamo che la vita sfugge e che il mondo non è nostra eredità? Andiamo appresso Gesù, buon pastore, vita e risurrezione nostra. Ogni giorno passato con Lui ci prepara all'eterna vita e alla risurrezione. Ogni comunione con Lui è un contatto di immortalità. Ogni conversazione con Lui è un'inondazione di luce e di grazia per noi, poiché Egli solo è la via, la verità e la vita. Vivendo con Gesù e di Gesù, saremo certi di vivere un giorno nell'eterna gioia, poiché nessuno potrà strapparci da Lui. È tanto difficile vivere nel mondo e conversare con le creature. È tanto arduo intendersi e farsi intendere. Occorre una continua vigilanza e molta prudenza per non generare, anche con le persone più care, incidenti spiacevoli. E si vive quasi palpitando di angosciosa incertezza. Gli angoli del mondo, che crediamo illuminati dalla scienza e dell'arte, ahimè, da lontano affascinano. Ma da vicino sono pieni di nebbia e soffocanti per la polvere della materia che vi si leva. Solo i pascoli di Gesù sono tranquilli e luminosi, e solo Egli ci intende e si fa intendere. Solo il suo amore ci appaga e ci sazia. Andiamo dunque a Lui e riposiamoci sotto la Sua guida, nel suo campo ubertoso, la Chiesa, per godere la tranquillità e la pace amandolo, la felicità e la gloria raggiungendolo nell'eternità. Nel mondo cerchiamo invano la compagnia. Siamo soli, dobbiamo essere soli. E possiamo dire che il bilancio di ciascuna giornata passata a contatto con le creature, siano anche le più buone e care, è questo solo. Gesù, tu solo mi intendi. Solo con te non ci sono equivoci e malintesi. Tu solo sei buono. Solo tu mi sazi e mi consoli. Solo tu sei il mio amore e la mia meta. E solo tua pecorella io voglio essere. Ogni giorno che passa mi induce per esperienze penose a ridurre le mie parole, la mia franchezza, le mie espansioni con le creature. Ogni giorno mi accorgo che cammino fra le spine e capisco che tu ci vuoi solo e tutti per te, perché tu solo puoi saziarci di amore e di pace nei tuoi pascoli. Amen.
Hai terminato tutto?
Sì, Claudio, sì.
Ah, perfetto. Difatti, vedi, io ascoltavo, cioè ho ascoltato e naturalmente c'è un cantico, diciamo, nel profondo del cuore, un cantico d'amore, dire il Signore, veramente solo tu hai parole di vita eterna. E anche quando si annunciano le cose che sono vere e indiscutibili, noi naturalmente abbiamo a che fare con le creature che invece vorrebbero discutere su tutto e non sono d'accordo su niente di quello che gli dici, oppure sì è vero però, però, e difatti solo cioè, noi c'è cioè, chi ama Dio ascolta la sua voce, perché è la voce dell'innamorato, tra un innamorato e l'altro, e gli innamorati si intendono quando si amano, no? E quando cominciano a discutere che non si amano più, che cominciano diciamo ad allontanarsi da colui che è amore e che va seguito, no? Allora vedi, cioè, sì, ma però quando tu dici queste cose lo dovresti dire in un modo diverso, per cui già intanto cominci con il modo e poi praticamente il fine è che tu non vuoi ascoltare, perché altrimenti diresti non ha importanza il metodo, è importante che sia la verità. Invece noi diciamo che stiamo più attenti al metodo, ma perché non parli in un modo diverso? No, ma dico, ma perché tu non ascolti in modo diverso? Perché Gesù Cristo in che modo parla? Gesù Cristo parla, quando leggi è Lui che parla, no? Perché non gli dici che deve cambiare modo di parlare con te, visto che non hai ancora messo in pratica quello che ti ha chiesto? Vedi che non lo ascolti. Per cui, se siamo sinceri, dobbiamo dire io ho da guarire, ho veramente da curarmi il timpano, quello dell'ascolto della parola di Dio, e soprattutto anche le orecchiette del mio cuore, visto che anche il cuore c'ha l'orecchietta destra e l'orecchietta sinistra, no? Per cui quante scuse, quante giustificazioni perché non voglio spostarmi dalla mia poltrona, perché sono una poltrona o un poltrone, voglio stare dove mi sono accovacciato. Non ci si fa santi in quel modo là. Io ho visto che le cose che abbiamo detto prima poi, Don Dolindo le ha espresse magari in forma diversa, ma il punto è quello lì. Cioè, Gesù Cristo per te cos'è? Un pezzo di ricambio, un optional, che chi è Dio per te? Chi è Gesù Cristo per te? Devi dire mio tutto, e se tutto vuol dire che il resto è niente, invece cambiano le cose. Il niente è diventato tutto e il tutto è diventato niente. È strategia diabolica. E allora vedete, parla, si spiega. Anche questo, la radio Buon Consiglio, diciamo che è una radio missionaria, è una radio che diciamo parla, diciamo, tratta argomenti, sentite, insomma, sempre molto chiari, cioè magari con un linguaggio diverso dagli altri, forse più franco, ma alla fine tu devi dire, ma che tu me lo dica così, che tu me lo dica colà, mi interessa che tu mi dica la verità, no? E invece no, a noi interessa la forma, non la verità, per cui il demonio, che sembra quasi sia più simpatico di nostro Signore Gesù Cristo, perché coloro che seguono il demonio e ascoltano la sua voce, quanti sono? Cioè, le seduzioni del maligno, che cosa sono? È parola del maligno. E quanti lo seguono? Ma lui è così dolce, no? E la gente gli va dietro e fanno quello che dice lui. Gesù Cristo, invece, che è la vera dolcezza e dolcezza eterna, insomma, non convince molto, diciamo, è meno simpatico del demonio. No, parliamoci chiaro, io guardo il risultato, come dicono, vero, le pubblicità. Il risultato è che sono più quelli che seguono il menzognero che quelli che seguono il veritiero. E anche coloro che si sono votati, vero, che sono stati chiamati ad annunziare, rischiando anche, diciamo, la pelle o la sofferenza e le persecuzioni, preferiscono avere un linguaggio simpatico. Ecco, si vede che Gesù non era mica simpatico, è finito in croce praticamente. I santi sono stati presi a sassate perché non erano simpatici, lapidati, ammazzati. Sono veramente antipatici quelli che seguono Gesù Cristo, guarda che fine fanno. E poi vedremo la fine ultima, chi va di qua e chi va di là. Allora, i simpatici, vediamo dove vanno a finire. A finire che i simpatici finiranno per patire, per aver ascoltato il simpatico, ecco, ed aver rifiutato l'antipatico, perché viene a dimostrare il nostro comportamento che non è secondo Cristo, perché non seguiamo Lui, perché non ascoltiamo la Sua parola, perché preferiamo la parola del principe di questo mondo. Così è.
Veramente. Abbiamo il tempo per proporre il fioretto del giorno?
Sì, ma avessimo anche più che un fioretto, un mazzo di fioretti. Tanto pregate, vi raccomando, pregate stasera, abbiamo la tavola rotonda, ma pregate perché sia una bella tavola rotonda. Diciamo, noi chiediamo che la tavola la confezioni San Giuseppe, che fa legname, che la faccia. Pensa che tavola meravigliosa se la fa San Giuseppe. Poi che le parole che usciranno siano quelle che sono uscite dalla bocca di Padre Pio, che anche parlando avremo le sue risposte, insomma, parleremo e mostreremo, spero, ecco il suo ministero, no? Di non soltanto, diciamo, che ha predicato più con i fatti che con le parole, ecco, ha scritto molto anche, no? Però, diciamo, non faceva lunghe prediche, però diciamo che la sua santa messa, la sua vita, cosa ha detto Gesù alla madre Foresti, cosa gli ha detto? Gesù gli ha detto: lo sguardo di Padre Pio opera più del più profondo eloquio. Uno sguardo, ti dico niente, ti guardo. Penso a Gesù che guardò quel giovane ricco, dice, lo guardò e lo amò, però lui non capì un bel niente, preferì i suoi beni al bene eterno. Bene, bene Anna, allora avanti tutta.
Ci hai lusingato veramente con queste proposte.
La spogliazione dei terziari, no? Qua praticamente continua la spoliazione, sì, o per volontà tua o per volontà di qualcun altro. Bene, bene.
Allora, amore per i poveri. Il Beato Bonavita da Lugo, umile terziario francescano, aveva un cuore ricco di premurosa compassione verso i poveri. Una volta, nel cuore dell'inverno, il Beato camminava frettoloso per le vie della città di Lugo, desideroso di tornare presto a casa. Passando dinanzi ad una chiesa, decise di entrarvi per fare una visita a Gesù sacramentato. Ma uno spettacolo compassionevole lo fermò all'entrata. Un povero mendico, tremante di freddo, chiedeva la carità. Bonavita, che non aveva nulla da donare a quel poverello, pensò che certamente le sue parole, anche se piene di carità, non sarebbero valse a riscaldarlo. Decise quindi di donargli la tonaca di terziario che portava addosso. Ripreso il cammino verso casa, alcuni ragazzi, vedendolo camminare seminudo per la strada, iniziarono a deriderlo e a prenderlo a sassate. Ma il Beato, incurante dei loro motteggi, continuò a camminare sereno e con il cuore ricolmo di pace divina. Bellissimo. Ecco, vivere il Vangelo, proprio il consiglio evangelico nella santa povertà, secondo il proprio stato, proposito.
Ah, preghiamo Santa Giovanna Beretta Molla,
sì,
che preghi per tutte le mamme,
oh sì,
tutte le mamme bisogno, che sono state create per essere mamme,
madri,
o
sì,
anche per, pensa, o in modo fisico o in modo spirituale, non si scappa. Bisogna essere materni, anche gli uomini devono avere, diciamo, generare anime a Cristo, per cui c'è una maternità spirituale che in cielo non ci sarà né il maschio né la femmina, vero? Ecco, saremo simili agli angeli, ci ha detto Gesù. E allora qui, diciamo, dare la vita, ecco, non dipende se siamo uomini o donna, bisogna dare la vita. Ecco, San Paolo era un uomo, pensate quante vite ha dato con le sue predicazioni. Ecco, allora chiediamo a Santa Giovanna Beretta Molla che incoraggi tutte queste mamme che si fermano presto, c'è uno, due, poi basta, riduciamo le cose inutili, ma vedete, un figlio che va in paradiso non è una cosa utile, è una cosa utilmente, cioè eternamente utile, ecco, poter far nascere un'altra creatura, altre due creature, e allora sono battezzate, vedete, e aumenta il numero dei cristiani, invece qui aumenta il numero di quelli che ti battezzano col sangue, perché noi in qualche modo, diciamo, non serviamo. Ecco qua. Bene, allora santa giornata a tutti e a questa sera allora, alle ore 21, tavola rotonda, ecco, in collaborazione con Radio Colbe, trasmetteremo i soliti personaggi, vero? Saranno i conduttori Pierluigi Bianchi Cagliesi, Oscar Grandotto, Antonio Farina e il sottoscritto, che più sotto mi metto meglio è. Ecco, va bene?
E noi ci saremo in ascolto, senz'altro. Santa giornata a tutti, Ave Maria.
Ave Maria.